Il corso di quest'anno è articolato in cinque incontri, come sapete. Questa sera noi ci occuperemo di apocrifi e canone, quindi ci soffermiamo sulla definizione della letteratura apocrifa. L'incontro di stasera è un incontro introduttivo generale su tutto quanto il tema. Poi già dalla prossima volta cominceremo ad entrare un po' di più nella questione con la lettura di testi, perché lo scopo non è quello di introdurre dei testi, ma anche di leggerli questi testi, quindi di mettere dei testi tra le mani in modo tale che voi stessi possiate leggere questa letteratura. Quindi di volta in volta forniremo del materiale che si richiederà di leggere prima dell'incontro, quindi ci sarà una richiesta esplicita di leggere questo materiale prima che ci incontriamo. Perché altrimenti poi quando parliamo diventa un po' difficile comprendersi, no? Non si tratta di un volume immenso e inaccessibile di materiale, si tratta di antologie scelte di volta in volta, quindi testi scelti in modo tale che i criteri che andremo di volta in volta a fissare insieme siano immediatamente riscontrabili all'interno dei testi e che quindi non vi dobbiate attenere a quello che dico io in relazione ad una determinata cosa, ma che possiate verificare personalmente di volta in volta che quello che diciamo è sintesi di testi realmente esistenti, eccetera. Diciamo che la cosa bella di questi incontri sarà il fatto che alcuni dei testi con i quali noi entreremo in contatto sono testi, alcuni di questi mai tradotti e non esistenti attualmente neanche nelle pubblicazioni di uso generico. Mi riferisco per esempio alla letteratura enochica, no? Allora, parleremo la prossima volta dei libri di Enoch, che sono dei testi fondamentali per comprendere il contesto del Nuovo Testamento. E, per esempio, il primo libro di Enoch c'è in traduzione, ma il secondo e il terzo no. Quindi vi fornirò dei testi tradotti che non sono pubblicati, che potrete leggere da voi, chiaramente vi do l'edizione di riferimento, eccetera. Per quanto riguarda la letteratura maccabaica, noi conosciamo il primo e il secondo libro dei Maccabei, che sono canonici, ma ci sono anche il terzo e il quarto libro dei Maccabei, che noi invece leggeremo, cercheremo di introdurre. E per questi testi ci sono in traduzione, ma sono poco studiati di fatti, quindi avrete poco materiale per poter approfondire anche questa letteratura, che è una letteratura fondamentale perché, per esempio, la letteratura di 3-4 Maccabei è contemporanea al Nuovo Testamento per una certa parte e un po' più tardiva, però descrive immediatamente il contesto del Nuovo Testamento e il contesto successivo al Nuovo Testamento. E poi leggeremo le Apocalissi apocrife alla fine. Leggeremo l'Apocalisse di Pietro, che è un testo molto particolare perché per un certo periodo è stata canonica, è riportata come testo canonico, quindi rientrava nel canone per un brevissimo periodo. Leggeremo l'Apocalisse di Paolo, l'Apocalisse di Marco, l'Apocalisse della Beata Vergine Maria, che è un testo piuttosto tardivo, però è interessante per capire come si sia evoluto il culto mariano nei primi secoli in relazione proprio alla Vergine, alla sua funzione di intercessione e tutto il resto. Perché la letteratura apocrifa non è letteratura canonica, ma non è letteratura inutile, come non lo è nessuna letteratura, d'altronde, no? Perché la letteratura apocrifa quantomeno è necessaria per poter descrivere il contesto entro il quale è nata la letteratura. Ho saltato i Vangeli, ovviamente leggeremo anche i Vangeli apocrifi, sia gli apocrifi di tradizione sia gli apocrifi gnostici. Allora, la letteratura apocrifa non è letteratura dalla quale noi possiamo attingere in linea di massima delle verità di ordine storico o di fede, perché è letteratura settaria per un certo punto di vista, quindi è una letteratura molto marginale. Possiamo descrivere la fede di piccole comunità, ma non una fede condivisa, perché questa letteratura contiene degli elementi che non erano generalmente universalmente condivisi per alcuni aspetti. Ma è una letteratura fondamentale per poter capire il contesto entro il quale si forma soprattutto il Nuovo Testamento. Allora, ci sono alcuni aspetti, no, che sembrano di tradizione, ma che non sono biblici e non sappiamo da dove li abbiamo presi. Per esempio, faccio riferimento alla questione della caduta di Satana. Satana è questo angelo, il nome Lucifero, eccetera. Satana cade perché commette un peccato e tutto il resto appresso. questi elementi che appartengono alla tradizione, dove, da dove sono presi? Dove si trova questo racconto della caduta di Satana, per esempio? Da quale letteratura è preso? È antico, non è antico? Perché Gesù Cristo fa dei riferimenti all'angelologia, alla demonologia nel Nuovo Testamento, ma questi riferimenti da dove sono presi? Perché l'Antico Testamento, in relazione a questi aspetti, si esprime molto, in maniera molto controversa e anche molto limitata. Molto limitata. La questione è questa: quando noi parliamo di Antico e di Nuovo Testamento, noi pensiamo a due blocchi. C'è l'Antico, poi come se ci fosse un certo margine di tempo vuoto, e poi compare il Nuovo Testamento. Questa visione in due blocchi è inesistente. Perché? Perché innanzitutto l'Antico e il Nuovo Testamento, per quanto riguarda proprio la letteratura dei Maccabei, ad un certo punto si accavallano, perché i due libri dei Maccabei sono immediatamente precedenti e anzi, per alcuni aspetti, contemporanei ai testi del Nuovo Testamento. Quindi c'è questo accavallamento sostanziale, e poi in mezzo c'è una produzione letteraria, c'è una produzione letteraria immensa. Nel mezzo tra l'Antico e il Nuovo esiste tutta una produzione letteraria che noi andremo a descrivere appunto come letteratura apocrifa intertestamentari. Fra i due testamenti esistono diversi testi poco conosciuti, ma non perché siano nascosti, perché esiste un pregiudizio storico nei confronti della letteratura apocrifa che viene considerata per un certo periodo addirittura letteratura pericolosa, perché la sua lettura avrebbe ingenerato dei dubbi in relazione alla fede, e questi aspetti sono stati considerati per lungo tempo degli aspetti controversi che non ci hanno permesso, non vietato, ma non ci hanno permesso, è stato sconsigliato leggere determinati testi, perché questi testi avrebbero potuto produrre una certa confusione. In realtà questi testi non producono confusione se vengono letti con gli strumenti opportuni e se vengono contestualizzati. Questo vale per tutti i testi, vale per la Bibbia come vale per la letteratura apocrifa, come vale per un articolo di giornale. Ogni testo senza un contesto è un pretesto, no? Quindi l'uso pretestuoso di una qualunque letteratura è sempre possibile, anche del testo biblico, cosa che è avvenuta più spesso, più volte, no? Nel corso della storia, che la scrittura sia stata utilizzata come libro pretestuoso per giustificare delle realtà che non esistevano, no? Prendo un versetto, lo tolgo dal suo contesto, lo faccio diventare un pretesto, dico che la terra è ferma e che il sole si muove e faccio un processo contro Galileo. Questo per fare un esempio. Piuttosto che dico che Cam è divenuto nero a causa della nudità di suo padre Noè, Cam vide Noè nudo, divenne nero, e nella maledizione si dice schiavo sarai dei tuoi fratelli. E così giustifico la tratta dei neri dall'Africa alle Americhe dicendo che nel testo biblico c'è scritto che i neri saranno sempre schiavi dei loro fratelli. Questo è stato un uso pretestuoso del testo sacro che è stato possibile realizzare perché ogni testo deprivato del suo contesto può diventare un pretesto ed essere utilizzato per quello che si vuole, anche per usi poco consoni. È chiaro che il contesto fa il testo, ed è inevitabile che il contesto faccia il testo, perché il testo nel suo contesto acquisisce un senso, no? Non è tutto nel contesto, quindi il testo non si identifica con il contesto, può anche contrastarlo e contraddirlo un determinato contesto, ma è fondamentale conoscere il contesto anche per capire i termini di coesione, continuità o contraddizione con un determinato contesto. A proposito della letteratura maccabaica, cioè della letteratura che riguarda i Maccabei, no? Questo gruppo di rivoltosi, di ribelli che si ribellano al potere dominante di Antioco IV Epifane, perché questo sovrano li voleva costringere a grecizzarsi, no? Mangiare carne di maiale piuttosto che fare i giochi pubblici, eccetera. In questo periodo proprio, il 12 dicembre, è cominciata la festa di Hanukkah, che è la festa delle luci. In questo periodo gli ebrei ricordano la conquista del Tempio, la riconquista del Tempio e la consacrazione, la dedicazione del Tempio di Gerusalemme con la distruzione dell'altare dedicato a Zeus che era stato costruito da Antioco IV e la ridedicazione del Tempio di Gerusalemme al Signore. Nella festa di Hanukkah, la parola Hanukkah significa dedicazione, gli ebrei fanno memoria del miracolo delle luci, perché quando il Tempio di Gerusalemme fu riconquistato non c'era abbastanza olio per le lampade. Tuttavia quel poco olio che c'era nella lampada, la menorah, no? La lampada con i 7 bracci, quel poco olio che c'era durò per 8 giorni. E gli ebrei negli 8 giorni di Hanukkah, che cominciano il 12 dicembre, quindi 12 e 8 terminerà il 20, negli 8 giorni di Hanukkah ogni sera accendono una luce di questo candelabro a 9 bracci, che non è la menorah, ma è appunto la Hanukkah, cioè il candelabro della festa di Hanukkah, accendono questi 9 lumi in occasione della festa di Hanukkah, per ricordare che il Signore liberò il Tempio di Gerusalemme e fece bastare miracolosamente l'olio per 8 giorni. Allora, proprio in questa occasione, quindi sì, Hanukkah è la festa della dedicazione del Tempio del periodo dei Maccabei. Gli ebrei non accettano i libri dei Maccabei nel canone, adesso lo vediamo, però la festa di Hanukkah è canonica. Cioè, quindi è una festività di tradizione, no? Proprio per dire che alcune tradizioni, anche se non sono contenute nel testo, sopravvivono oltre il testo. E in questa festività, chiamata in maniera volgare il Natale degli ebrei, perché cade solitamente in prossimità del Natale cristiano, ma non ha niente a che fare con la questione del Natale, è solo una coincidenza cronologica, no? Di calendario, gli ebrei però hanno introdotto una serie di usi che sono, per esempio, non so, lo scambio di regali, l'albero di Natale, che però non è albero di Natale, ma richiama le luci, quindi l'idea delle luci, e quindi l'albero si fa anche nelle famiglie ebraiche. Non si fa il presepe, ovviamente, come potrete immaginare. Non si fa, anche se qualche ebreo napoletano il presepe lo fa, perché non riguarda la tradizione ebraica, ma riguarda la tradizione napoletana, no? Quindi di conseguenza lo si fa, lo si può fare il presepe, perché è vietato il culto alle immagini, ma non è vietato tenere delle immagini, quindi un ebreo in caso può tenere un quadro e una statua tranquillamente, la questione è il culto, no? La venerazione dovuta all'immagine, quindi il presepe napoletano esiste anche nella tradizione ebraica napoletana. In questa festa gli ebrei si scambiano anche dei doni, e io vi ho portato un dono. La cosa è una cosa buona. Allora, questo dono è una trottola. Avete presente la trottola? Termine più popolare? Uno strummolo. Ma un po' più piccolo, però, eh? No, questo non è proprio lo strummolo, è proprio una trottola, è una trottolina piccola. Allora, questa trottola si chiama dreidel. La parola è la parola tedesca, in Yiddish, si chiama dreidel, ed è il gioco tipico della festa di Hanukkah. Cioè, gli ebrei nella festa di Hanukkah, durante le sere di Hanukkah, i bambini giocano con il dreidel. Noi siamo tutti bambini qua, no? Quindi voglio dire, la cosa, lo speriamo, no? Perché l'importante è farsi piccoli, perché la porta è stretta, quindi se ci facciamo piccoli ci passiamo. Allora, se ci passo pure io, perché sono piccolo, ma non nel corpo, mi mantengo bambino, perché se non fossi bambino non porterei le trottole ad un incontro sulla letteratura apocrifa, evidentemente. Allora, ce n'è una, dovrebbero, che pensi, dovrebbero bastare? Penso che dovrebbero bastare, perché sennò come i bambini chi non ce l'ha si piglia collera, no? E diventa proprio, se ne esce piangendo in lacrime, dice no, non fa niente, tenetela, non vi preoccupate, non fa niente, esce da qua e scoppia in lacrime. Mamma mia. Allora, su ogni faccia della trottola ci sono delle lettere. Lucia, vogliamo aiutatemi a distribuirle. Prendetene una sola cortesemente, perché vengono dall'America e una parola farsele arrivare ogni volta. Non facciamo quelle cose, io c'ho una parente a casa che ne vuole, che non è potuta venire, ne vuole due.
Ma è vero però.
Ce l'ho veramente una parente a casa. Ma non ne ho una sola, ne ho tante di parenti. Non hanno, chi guarda la partita non avrà la trottola. È un bel regalo, no? Sicuramente è molto particolare, perché i dreidel non li vendono ai mercatini da nessuna parte. Dreidel. significa, è stata tradotta con niente. No, cioè quando giri la rotola e ti esce nun, non prendi niente. Quindi tutti quanti portano cioccolata, caramelle, varie cose. Chi gira la rotola e nel girare esce nun, non prende niente, quindi non cambia niente. La seconda lettera, gift, regalo. Regalo. Chi ha la seconda lettera della trottola volontariamente regala a qualcuno dei presenti qualcosa delle sue cose. No, non lo riuscite, regalo. Volontariamente regala ad uno dei presenti qualcosa di quello che ha. Volontariamente non si fa avvertire perché non è completamente volontario, però vabbè, è volontaria la persona, scegli la persona alla quale regalare una determinata cosa. Allora, he significa prendi, prendi, quindi chi ha la lettera he prende una cosa da tutti i presenti. Shin è quella la peggiore. Shalem significa vendi, cioè dai, devi dare una cosa a ciascuno dei presenti. Quindi diciamo che in linea di massima chiaramente chi finisce cioccolato e caramelle esce dal gioco. Non si gioca a soldi. Non si gioca a soldi.
Le case, uno si gioca le case con il dreidel, per chi ce le ha le case. Allora, voleva essere soltanto un simbolo, un segno, per iniziare un percorso che ci introduce in tradizioni parallele che hanno in sé una bellezza di fatti, no? Perché si tratta di piccole tradizioni, di piccoli segni che portano dietro di sé grandi storie che spesso vengono ignorate. Perché vengono ignorate? Perché sebbene la tradizione giudaica costituisca il nostro sfondo culturale, sebbene il cristianesimo nasca, no, in un contesto giudaico, anche se ad un certo punto ne prende nettamente le distanze, però nasce in quel contesto, certe tradizioni in qualche misura ci appartengono. Cioè certe tradizioni sono tradizioni fondamentali per poter comprendere anche un po' il contesto nel quale lo stesso Gesù viveva. Noi abbiamo testimonianza del fatto che la festa di Hanukkah fosse celebrata già nel primo secolo dopo Cristo, no? Quindi anche Gesù ha celebrato Hanukkah. Sul dreidel è una tradizione un po' più recente, però mi piace pensare che in qualche modo si sia sempre giocato, perché nelle festività giudaiche ad ogni festività è sempre associato una dinamica di gioco. Purim, per esempio, è la festa della maschera, anche Pesach ha tutta quanta la questione del racconto di Pasqua che coinvolge anche i bambini, perché i bambini devono chiedere, devono avere una risposta, eccetera. Questo coinvolgimento ludico che abbraccia ogni festività giudaica è un po' perduto nella tradizione cristiana in parte, perché col Concilio Vaticano II abbiamo recuperato tanto, perché esiste una cosa che è la messa dei bambini, la messa dei fanciulli. Quindi si è data la possibilità di calare il rito in un contesto che fosse diverso da quello degli adulti. Ma la cosa che voi vi dovete immaginare è che i fanciulli fino al Concilio Vaticano II partecipavano al rito tridentino, che è una cosa che se ci pensi ti viene da dire mamma mia, mamma mia. Cioè è vero che i sacerdoti escogitavano forme per avvicinare i bambini, i pargoli e tutto il resto appresso, però mamma mia, stavo cadendo, vedete, ho detto qualcosa. Allora, mamma mia, la dimensione ludica per un certo periodo è andata perduta, poi è stata ristabilita, è stata recuperata. La frase si trova in un testo, cioè si trova nel Talmud e nella Mishnah, quindi in una tradizione giudaica. Si dice che questa frase sia stata detta da Maccabei all'ingresso del Tempio quando c'è stata la riconquista. Un grande miracolo è avvenuto lì. Sapete che poi gli ebrei, come noi, vedete, noi abbiamo conservato tante tradizioni anche in relazione alle nostre festività. La questione dei cibi propri delle feste. Ogni festa ha un suo cibo proprio e specifico. questo aspetto, questo collegamento, questo nesso è molto presente nella tradizione ebraica, molto presente. Già solo se guardate alla celebrazione di Pasqua, chiaramente vedete che ci sono dei cibi specifici che anche noi abbiamo riportato nelle nostre tradizioni. Nella festa di Hanukkah, cioè in questo periodo nel quale noi adesso ci troviamo, gli ebrei friggono delle graffe, delle zeppole, perché frittura ad immersione, perché l'olio richiama l'olio delle lampade del Tempio. Quindi quando si spiega ai bambini che mangiano la zeppola che si chiama Sufganiyah, questa zeppola che viene data nel giorno nelle giornate, nelle serate di Hanukkah, si dice ai bambini, quando vedono le loro mani, no, unte, dicono: ricordati bene quest'olio che c'hai sulle mani, perché il Signore diede olio in abbondanza affinché alla lampada del Tempio non mancasse mai l'olio. Questo collegamento assolutamente immediato, semplice, eccetera, chiaramente diventa una forza nel radicare una tradizione all'interno di un popolo, perché tu associ l'evento a qualcosa che ti appartiene realmente, a qualcosa che è concreto. Tutta una dimensione di concretezza che l'astrazione occidentale gradualmente è andata perdendo, no? E che sappiamo che è un problema con il quale ancora oggi noi ci relazioniamo. È fondamentale il pensiero, meno fondamentale la tradizione, quindi la trasmissione di determinati usi, di determinati costumi, di determinate realtà. Questo è un problema enorme, perché noi come napoletani lo stiamo sperimentando forse più di altri popoli sulla faccia della terra. L'idea che determinate tradizioni, soprattutto la nostra tradizione linguistica, no, musicale e quant'altro, queste tradizioni vadano perdendosi perché non vengono incarnate, non vengono più collegate ad un vissuto attuale, ma vengono viste come qualcosa che riguarda un tempo che fu, che non esiste più, eccetera. Quindi ci sono vari problemi, no, in relazione proprio alla tradizione. Vabbè. Quindi, ora che andate a casa, giocate, basta un solo dreidel per far giocare tutta una famiglia, ovviamente, perché non ve ne servono di più. Vi mettete là, tirate fuori quello che ci avete, cioccolata, caramelle, ciuciù e tutto il resto appresso, vi mettete, giocate e vedete chi vince e vedete chi perde. Io ho vinto sempre. No, come vedete, io ho sempre vinto. Allora, capito? Si è capito il nesso. Allora, veniamo a noi alla questione adesso dell'introduzione alla letteratura apocrifa. Che cosa significa la parola apocrifo? Allora, la parola apocrifo, come sapete, è inutile che ripeto cose che potete trovare anche nei libri, significa nascosto, no? Il testo la parola stessa apocrifo ha a che fare con apocriupto, no? La parola in italiano criptico deriva da questa stessa radice, significa qualcosa che è stato nascosto in qualche modo. Ma il termine apocrifi è un termine piuttosto tardivo, così come tardivo è il termine canonico. Perché per parlare di testi canonici e di testi apocrifi ho bisogno della elaborazione del canone. Fin quando non c'è il canone, io non posso dire canonico e apocrifo, perché non c'è un riferimento in base al quale io dico questo testo è canonico. Allora, il canone è stato fissato piuttosto tardi. La fissazione del canone è avvenuta piuttosto tardi, ma sapete qual è il problema più grande? È che ad oggi non esiste un unico canone delle scritture che accomuni tutte le tradizioni cristiane. Quindi la questione del canone dei libri sacri è una questione ancora aperta, che non riguarda solo il rapporto tra protestantesimo e cattolicesimo, ma anche il rapporto tra cattolicesimo e chiese orientali, perché le chiese orientali, delle quali si parla poco a proposito del canone, perché di solito diciamo no, noi con gli ortodossi abbiamo la stessa Bibbia. Il problema sono i testi canonici dei protestanti, non è così. Le chiese orientali hanno un canone molto più ampio del nostro. La Chiesa, noi adesso identifichiamo tre aree per intendere i tre canoni. Allora, la Chiesa, le chiese protestanti, quindi di tradizione luterana e le confessioni evangeliche, hanno come riferimento un canone breve. quindi il canone più breve. Poi abbiamo il canone intermedio, che è quello cattolico, quello della Chiesa latina, e poi abbiamo i canoni lunghi, che sono i canoni delle chiese orientali. Le chiese orientali, tra i testi canonici, hanno più testi di quanti noi non ne abbiamo. E adesso vediamo quali sono questi testi. Però la questione sul canone non è una questione chiusa, è una questione aperta. Ora diciamo che abbiamo altri problemi sui quali discutere, soprattutto la questione ecclesiologica, cioè che cos'è la Chiesa e come intendere la Chiesa. Però una volta discusso di questi problemi si aprirà questa questione. Perché definire il canone dei testi sacri significa in qualche modo anche ridefinire quelle che sono le verità che da tali testi dipendono, ovviamente. Allora voi avrete che nelle chiese orientali sussistono diverse tradizioni che noi non abbiamo, perché noi non consideriamo canonici e referenziali alcuni testi dai quali tali tradizioni derivano. Le chiese protestanti non hanno diverse tradizioni che noi abbiamo, perché non hanno testi ai quali noi ci riferiamo quando leggiamo appunto la Sacra Scrittura. Perché la fissazione del canone è stata un punto estremamente discusso della Chiesa delle origini, e noi non abbiamo un testo, un canone che sia perfettamente uguale ad un altro canone. Tra i testimoni che noi abbiamo dei canoni antichi, partendo dal canone più antico che abbiamo a disposizione, che è questo frammento del Muratori di cui qualcuno avrà sentito parlare, fino ad arrivare al canone del Concilio di Nicea, noi non abbiamo mai due canoni che siano perfettamente corrispondenti. E questo non è un piccolo problema, perché una cosa di cui vi parlavo prima è il fatto che l'Apocalisse di Pietro nel canone muratoriano è considerata canonica, specificando però che in alcune chiese questo testo non viene letto. Quindi si dice: noi lo consideriamo canonico, ma prendiamo atto che questo testo in alcune chiese non viene letto, che è un aspetto fondamentale. Perché quando noi parliamo di fissazione del canone, noi partiamo dal presupposto che il canone sia stato imposto da una chiesa gerarchica e che il popolo di Dio abbia passivamente accettato una lista di libri canonici che è stata imposta dall'alto. Questa cosa non è mai successa fino al Concilio di Trento. Trento escluso. Allora, fino al Concilio di Trento nessuno ha mai chiuso il canone. Si è sempre stabilito, anche Nicea, no? Che è un concilio, il primo concilio ecumenico della Chiesa, 325 dopo Cristo. Anche nel Concilio di Nicea noi non abbiamo la fissazione di un canone. Io vi menziono alcuni testi che poi vi saranno dati la prossima volta. Il Concilio di Nicea fissa il canone secondo quello che diceva Sant'Atanasio, padre del Concilio
scritti del Nuovo Testamento così come fissati dalla tradizione. Atanasio in qualche modo nel IV secolo, ci troviamo nel IV secolo d.C., ci comunica la fissazione di un canone che è uguale al canone che noi abbiamo in uso per il Nuovo Testamento. Per l'Antico Testamento c'è qualche piccola differenza, ma non differenze fondamentali. Quali sono i criteri che vengono stabiliti nel Concilio di Nicea per la fissazione del canone? Allora, un criterio è quello dell'antichità. Un testo deve essere di tradizione, un testo canonico deve essere entro, deve essere contenuto entro la tradizione apostolica. Quindi deve essere stato scritto da un apostolo. Ciò significa che Giovanni, che viene considerato dalle chiese antiche l'ultimo apostolo ad essere morto, fissa il limite estremo del canone neotestamentario per tutta quanta la scrittura. L'ultimo apostolo vivente è Giovanni, tutto ciò che è stato scritto entro la vita di Giovanni è da considerarsi di tradizione apostolica. Quindi l'antichità è uno dei criteri. Per il Nuovo Testamento, ma anche per l'Antico, di fatto, cioè nel senso che il limite estremo di tutto il canone, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, è l'Apostolo Giovanni, per i cristiani, quindi diventa il limite estremo di tutto il canone, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E poi chiaramente la fede, la dottrina e la liturgia. Allora, a parte l'antichità, gli altri due criteri sono quelli che di solito chiamiamo lex credendi e lex orandi. Che cosa significa? Significa che un testo, per essere canonico, deve essere in linea con la fede di tutte le chiese, quindi deve essere in linea con la fede di tutte le chiese universali, perché il concilio è un concilio ecumenico, quindi mette insieme tutte le chiese. E l'altro aspetto è la lex orandi: un testo, per essere canonico, deve essere utilizzato nella liturgia. Se alcune chiese escludono quel testo dall'uso liturgico, quel testo non può essere canonico. Queste sono delle leggi che si fissano al Concilio di Nicea, quindi significa nel IV secolo. Per arrivare alla sintesi di queste leggi ci sono 4 secoli di dispute, dibattiti, eresie, controversie e diversi problemi sui quali noi non possiamo passare, ma che dobbiamo tenere in considerazione in maniera chiara. Cioè, non è che tutti fossero d'accordo con queste leggi e con questi canoni per la fissazione del canone, ma si deve arrivare necessariamente ad un certo punto a stabilire dei criteri che siano chiari ed oggettivi, onde evitare continue dispute tra le diverse comunità, che poi non avevano senso, perché ognuno fissava il fondamento della disputa non più sulla ragione e sulla fede e sui fondamenti del cristianesimo, ma su nuova letteratura che emergeva. Quindi io dicevo, per esempio, no, guarda che questa cosa che stai dicendo è assurda per la ragione, è logicamente assurda. È assurda anche per la fede, perché alla luce dei testi più antichi che abbiamo a disposizione, che sono fissati, quello che tu dici è un'eresia. Usciva l'eretico dall'altro lato e diceva: sì, ma quello che dico è fissato nel Vangelo di... che magari era un testo contemporaneo scritto da pochi anni, ma che diventava un testo referenziale. Perché a proposito dell'antichità emergono una serie di contributi sempre nuovi che prenderanno di volta in volta il nome di un qualche apostolo. Quindi si scrive un nuovo Vangelo e lo si attribuisce ad un altro apostolo. Quindi si dice Vangelo di Filippo, Vangelo di Tommaso, sebbene siano dei testi tardivi che compaiono in una fase successiva dell'evoluzione del credo cristiano, proprio a livello testuale, questi testi vengono utilizzati come giustificazione e supporto di alcune posizioni teologiche. Allora la disputa, il dialogo era diventato impossibile, perché mentre stiamo dialogando Mentre dalla prospettiva della fede e della ragione sembra che siamo arrivati ad una conclusione, tu mi tiri fuori dogmaticamente un testo di riferimento che avalla quello che tu stai dicendo, quindi non contano né più la fede, non conta nemmeno più la ragione, conta questo testo che tu porti avanti e dici questo testo supporta quello che dico io. Magari contraddicendo gli elementi fondamentali del cristianesimo che sono già fissati prima della tradizione scritta, perché il cristianesimo non nasce con il Vangelo. Il cristianesimo non nasce con il Vangelo, il cristianesimo nasce con Gesù Cristo. Allora, Gesù Cristo è la rivelazione, e da Gesù Cristo al primo testo scritto passano 20 anni. Se voglio tenere in considerazione l'antichità delle lettere di Paolo, allora dico Paolo scrive intorno al 50, Gesù muore intorno al 30, dal 30 al 20 non c'è nessun Nuovo Testamento, non ci sono testi scritti, ciò che viene messo per iscritto viene messo dopo. Quindi il fondamento del cristianesimo, l'annuncio fondamentale, già esiste prima del Vangelo. Ed è un annuncio che le comunità hanno già accolto, che diventa referenziale in senso assoluto. Quindi se un testo o un Vangelo, un qualunque testo di letteratura successiva mi mette in crisi l'elemento fondamentale, quel testo non può essere canonico. Se mette in crisi degli aspetti fondamentali, non si parla di crisi relative a dove sia nato Gesù. La questione dell'esclusione dei Vangeli apocrifi dal canone non riguarda mai questioni come Gesù è nato a Nazareth e non a Betlemme. Riguarda sempre questioni che mettono in crisi l'annuncio di base, non questioni secondarie. Dove è morta la Madonna, quanti anni aveva? Questi sono problemi che non vengono considerati come problemi di esclusione dal canone. I problemi riguardano sempre la contraddizione tra il testo apocrifo e il kerygma iniziale. Non pensate alla contraddizione tra il testo apocrifo e il Vangelo di Giovanni, perché uno comincia a fare vabbè, ma voi il Vangelo di Giovanni ve lo siete scelto voi come Vangelo canonico, è chiaro che il testo apocrifo contraddice il Vangelo di Giovanni, allora voi il canone l'avete fissato voi, siete voi che dite questo è canonico, questo non è canonico. No, non funziona così. In base ai testi più antichi che io ho a disposizione, vado a ricostruire il kerygma di base, cioè il primo annuncio, e mi rendo conto che a partire dai testi più antichi il primo annuncio è coerente con i testi più antichi. Quando vado a vedere altre testimonianze, il primo annuncio diventa incoerente. Questo sarà il problema che avremo con tutta la letteratura gnostica, dove c'è proprio un contrasto non col fatto che Gesù abbia baciato Maria Maddalena, non è quello il problema. Sono cose proprio da gossip, ma nemmeno novella 2000, lettura dei Vangeli apocrifi secondo novella 2000. Allora, non è il problema del bacino tra Gesù e Maria Maddalena, il problema è il contrasto tra tutto quello che dice il Vangelo apocrifo e l'annuncio di base, che è quello di Gesù, che è quello di Gesù e degli apostoli, cioè che è quello della Chiesa apostolica come nucleo originario della fede. Prima della scrittura c'è l'uomo. Questo è un dato fondamentale. Prima della parola scritta c'è l'evento e ci sono gli uomini e le donne che quell'evento hanno vissuto ed annunciato, che non possono essere bypassati o cancellati, ma ai quali io devo tendere nella lettura del testo. Prima della parola c'è l'uomo che quella parola pronuncia, annuncia, accoglie e vive, che è un problema epocale nella discussione con le chiese riformate, non con tutte le chiese riformate, con certe chiese riformate. Perché se tu mi vieni a dire questo è scritto nella Bibbia, così dice la Bibbia, eccetera, sminuendo il valore poi della tradizione apostolica, sebbene la tradizione apostolica abbia preso a volte delle cantonate, nella tradizione successiva abbia preso delle cantonate, ma sminuendo il valore degli apostoli che tali, il fatto della Maddalena come prostituta ancora non riusciamo a rielaborarlo, che non è che è una cretinata, non si riesce ancora a dirlo, perché Gregorio Magno ha detto che Maria Maddalena era una prostituta, facendo un errore confondendo la peccatrice e l'adultera con Maria Maddalena. Sì, perché la tradizione apostolica li può fare, la tradizione della Chiesa può fare degli errori. Un errore che ci ha portato ancora un altro contrasto con le chiese orientali, che dicono che siamo blasfemi perché chiamiamo la Maddalena prostituta. Dicono questi blasfemi degli occidentali che dicono che la Maddalena era una prostituta. Non è vero, perché nella scrittura non c'è scritto. È Gregorio che fa questa identificazione prende il via e ancora oggi non riesci. Perché? Perché c'è tutta l'iconografia, tutta l'arte, tutto quanto un mondo che identifica Maria con la prostituta. Assolutamente no. Il Signore la liberò da 7 demoni, è l'unica informazione che noi abbiamo. Poi in relazione al fatto che non sappiamo niente. Maria Maddalena non era una prostituta, Maria Maddalena è isoapostola, cioè pari agli apostoli, perché annuncia la risurrezione. Quindi come gli apostoli, così come è venerata dalle chiese orientali, grazie a Papa Francesco adesso è venerata anche da noi con parità di titolo, perché alla Maddalena, no, sapete, la festa di Maria Maddalena è stata, la memoria di Maria Maddalena è stata elevata a dignità di festa nella tradizione cristiana, il 22 luglio. Allora, penso, 1500 anni certo. 1500 anni di Maria Maddalena prostituta, poi abbiamo scoperto che Maria Maddalena non era una prostituta. Però là c'è il pregiudizio storico che è difficile da togliere, no? Immaginate che noi non riusciamo a togliere i pregiudizi dalle persone che ci vivono vicine, no? Dai nostri vicini di casa. Figuratevi con Maria Maddalena, che è vissuta 2000 anni fa. La distanza è ancora è più notevole e non ci saremmo riusciti. E difatti ancora oggi la Maddalena era una prostituta. Non è vero, non è scritto da nessuna parte nella scrittura. La tradizione ha un solo personaggio che identifica, fa questa identificazione, che poi non è condivisa dalle chiese orientali. Ma non è un problema, ma non lo è. Non è un problema che lo... Allora, se fosse stata una prostituta redenta, viva Maria Maddalena ugualmente, ma se non lo è, perché... Cioè, il problema dell'identificazione, perché poi Maria Maddalena diventa nella tradizione occidentale immagine di questa penitente, tanto da fondare anche degli ordini religiosi che si ispirano a Maria Maddalena, no? Il film Magdalen, le case Magdalen in Irlanda e tutto il resto appresso. Il problema è che lei non lo era, quindi dal fatto che lei non lo fosse, che non era una verità, è derivato qualcosa che non era verità. Quello è il problema, che la verità genera verità, la menzogna porta alla menzogna, per cui tu hai le case Magdalen dove le donne venivano maltrattate e non recuperate, perché? È perché la verità genera verità, quella non è una verità, e di conseguenza ha generato altro, no? Sebbene Dio non permette poi nella vita del singolo che il male non generi il bene in qualche modo, però... In generale, come tipo di orientamento, là non c'eravamo proprio. Pensate che l'ultima casa è stata chiusa nel 1996, quindi l'ultima casa è stata chiusa nel 1996. Allora, con non pochi problemi relativi, è vero che il film chiaramente deve drammatizzare, eccetera, però è un problema. Va bene, quindi abbiamo questo aspetto. La tradizione apostolica che va dalla morte e risurrezione del Cristo al primo testo scritto diventa fondante e referenziale per stabilire la canonicità o la non canonicità di un testo. Non tanto i testi canonici come formule già scritte, quanto la tradizione che li precede, che è ricostruita a partire dai testi canonici che hanno il criterio, che seguono il criterio dell'antichità. Quindi, un testo apocrifo non è un testo non canonico perché l'ha stabilito il Concilio di Nicea. Perché il testo apocrifo, messo in confronto non con i testi canonici, ma con la tradizione apostolica che i testi canonici precede, quel testo contiene, ha dei contenuti
che in base alla fede si discostano dalla fede apostolica. Per esempio, la tradizione apocrifa, come vedremo più avanti, metterà sempre e continuamente in discussione, scusatemi, l'aspetto fondativo dell'agape, della carità, rispetto al fondamento della conoscenza. La tradizione apocrifa tenderà sempre a mettere in discussione il fatto che il fondamento della salvezza sia l'amore rispetto alla conoscenza, sottolineando che è fondamentale che noi ci salviamo per conoscenza e non per amore, e creando dei veri e propri mostri. Cioè, per conoscenza significa che chi più sa più si salva. È l'agnosi. L'agnosi. Che è un paradosso assurdo, perché non si salva nessuno alla fine, perché l'idea è che, o meglio, l'idea sarebbe, la meta sarebbe quella di possedere l'agnosi, quindi la conoscenza di tutto, una chiave che apra tutte le porte, no? La conoscenza. E questa dimensione ovviamente era riservata a pochi eletti che stabilivano quali fossero i criteri di questa agnosi. Perché l'agnosi non si sente, non c'è la relazionalità nell'agnosi, no? E quello è il problema. Mentre invece agape è puramente relazionale. Allora lì si pone una questione di fondo. Nella tradizione gnostica, poi lo vedremo più avanti quando leggeremo i Vangeli gnostici, Gesù non è una persona, è un principio della mente, che è il principio del bene. Maddalena non è una persona, è il principio, un principio, il principio del male, perché al femminile è associata la dimensione del male, al maschile la dimensione del bene, come due principi. E infatti nelle sette gnostiche le donne non potevano mai arrivare al grado di gnosi degli uomini, perché si basava su un presupposto di tipo culturale, no? La donna è il principio del male perché fa i figli. Generando i figli genera la morte. Quello è il problema. Allora, dalla donna escono degli esseri, e sto per finire, dalla donna escono degli esseri che sono mortali. Quindi la donna è cattiva. Ma è un principio che è molto semplice. La donna genera fisicamente un bambino. Il bambino è un essere ignorante. Il bambino è un essere completamente ignorante, non sa nemmeno parlare, quindi è completamente distante dalla visione dell'agnosi, è ignorante e muore. L'agnosi è conoscenza e principio di immortalità. Quindi, per esempio, un'espressione del tipo "lasciate che i bambini vengano a me" non è gnostica per niente, anzi è l'opposizione dell'agnosi. L'agnosi appartiene all'età adulta. Difatti, nelle sette gnostiche, la dimensione dei figli è vista come una cosa negativa. Fare i figli non è una buona cosa. Perché non è una buona cosa? I figli sono un incidente di percorso nell'unione tra uomo e donna, che è vista come atto sacro, perché ripercorre, perché abbraccia la totalità e genera, che abbraccia, scusate, la totalità e quindi rappresenta i due principi uniti tra di loro, ma è sacro solo quando non genera la morte. Perché quando genera la materia è morte, l'atto di unione tra l'uomo e donna non è sacro nella visione gnostica. E lì c'è tutta la questione del talamo, eccetera. Allora, il punto è questo: loro si ritengono, l'agnosi si basa su un principio elitario. Ci sono degli eletti che sono stati strappati alla morte già nella nascita, perché erano già destinati ad essere non dei dormienti ma degli svegli, utilizzano la terminologia di Epicuro, le terminologie di Eraclito. Cosa? Esisteva la realtà, la morte degli gnostici esisteva, però questo non è un problema. Però la questione fondamentale è questa: generare la morte. Ora, ripeto, quello che mi interessa che resti fondamentale, poi adesso facciamo la pausa, è questo punto.
noi non definiamo apocrifo un testo basandoci sul paragone con i testi canonici, perché altrimenti questo è tautologico. Tu stabilisci quali sono i testi canonici e poi dici tutto il resto non è canonico. Questa è una tautologia. Io stabilisco che dei testi non sono canonici basandomi su ciò che precede i testi, cioè la tradizione apostolica, che posso ricostruire a partire da alcuni testi ma che non sono solo testi canonici, per opposizione anche da altri testi di altra letteratura, perché anche la prima tradizione patristica mi permette di ricostruire e di vedere ciò che era considerato dalla Chiesa universale una verità condivisa e ciò che non lo era considerato. Per esempio, io prendo il testo di Marco, lo confronto con quello di Matteo, lo confronto con quello di Giovanni, non userò Marco come testo referenziale per dire questo Vangelo non è canonico, ma basandomi sulla sinossi dei testi ricostruisco quello che c'è dietro, arrivo alla letteratura paolina che ancora mi conferma tutto quello che c'è prima del testo, arrivato a questo nucleo di sapere, di fede, a partire da questo io identifico la letteratura non canonica. Uno dice sì, è sempre una... È un gioco pericoloso sicuramente nel momento in cui non si tiene però in considerazione il fatto che questo tipo di interpretazione non la faccio io oggi, ma è già stata fatta in seno a quelle comunità. Cioè, se io prendo le lettere di Giovanni, che sono posteriori, già le lettere di Giovanni hanno fatto questo tipo di ragionamento. E non fanno riferimento a dei testi, ma a qualcosa che precedeva quei testi e che veniva trasmesso prima di arrivare al testo. Allora, quando io parlo di tradizione apostolica, parlo di ciò che precede il testo, che può essere ricostruito a partire dal testo, ma non in maniera esclusiva e non a partire da un singolo testo. I detti, gli agrafa, che poi vedremo. Ci sono tante testimonianze che ci permettono di incrociare e di vedere questa cosa. Però, per esempio, per definire la fede gnostica, io lo faccio a partire da un unico Vangelo. Allora, io dico, gli gnostici credono in questo. Come fai a stabilirlo? Ho un solo Vangelo che mi dice questa verità. Quindi non posso ricostruire una verità che si trova dietro a quel testo. Devo prendere il testo così com'è. E questo è il limite della letteratura apocrifa, che io prendo un testo, mentre invece nella tradizione apostolica i testi confrontati portano ad una verità. Concludiamo, cioè abbiamo la pausa. Una pausa caffè. Nella registrazione non si sentono le domande.